preghiera di lode, proprio sull'immagine di questo irrobustire le nostre mani. Qual è questo significato di irrobustire le nostre mani, le nostre ginocchia fiacche? No? Quando è che le nostre mani sono lente? Quando è che le nostre mani diventano povere di approccio? Quando è che le nostre mani non riescono a prendere il senso, il valore, la storia stessa della nostra vita, se non quando ci sentiamo inermi, no? Quando si impoverisce la sicurezza che è dentro di noi, giusto? In quel momento non c'è più forza nel nostro corpo, le nostre mani non possono più contenere quello che da una parte è la nostra stessa sicurezza, si perde una parte di noi. Questo immediatamente che cos'è che crea nel nostro stesso corpo? Ci ripieghiamo, tra virgolette, no? Le nostre ginocchia non possono più sostenere il peso di quella che è in fondo la nostra identità, non semplicemente il peso della nostra vita. L'uomo quando si piega è perché si sta arrendendo, okay? L'uomo quando non ha più la forza di prendere in mano la propria vita, la propria storia, lascia andare ciò che porta in mano. Queste sono, diciamo, immagini di realtà fisiche che tutti noi viviamo. Non so se vi è mai capitato, ma di fatto quando accade questo, no? Noi di fatto viviamo questo atteggiamento, questo fenomeno, questa realtà fisica. La forza della Chiesa, che siamo noi, dov'è che sta? Sta nel sostegno reciproco, è giusto? Il sostegno reciproco non è semplicemente fatto della preghiera l'uno con l'altro, ma il sostegno fisico viene ad essere fatto quando io prendo pure per mano l'altro e lo conduco, no? E me lo porto con me. Sapete quella storia bellissima che racconta Trilussa su quella che poi era sulla virtù della fede, vi ricordate? Mi sono perso in un bosco, no? Un uomo entra in un bosco per fare la sua passeggiata, poi perde la strada, perde l'orientamento, non sa più uscire dal bosco e inizia il buio, inizia anche la paura, racconta Trilussa. Che cos'è che accade in quel momento? Dice, poi vedo in fondo una vecchietta cieca. E lui pensò, come può una vecchietta cieca condurmi fuori dal bosco? Però questa vecchietta cieca, con la voce forte e possente, prende per mano quest'uomo e gli dice, seguimi fino lassù in fondo dove c'è una croce. Arrivato dove era la croce, riprende di nuovo con forza la mano di quest'uomo e poi gli dice, ora seguimi fuori, e lo portò fuori dal bosco. Trilussa poi dice, chi era questa vecchietta cieca? Era la fede. Quindi la fede in fondo che cos'è? Nelle mie mani debole è la forza delle vostre mani. È la forza delle vostre mani, è la forza delle mani, no? Di quel fratello, di quella sorella, no? Di quella comunità, di colui che ho incrociato in un incrocio, in un crocicchio di una strada, che mi dice una parola ben precisa, che è quella parola di grazia, che è quella parola di grazia. E questa parola a che cos'è che immediatamente mi porta? No? Mi porta dentro un'altra virtù, che è la speranza. La speranza per sua natura divina, che cos'è che fa? Mi irrobustisce le ginocchia, no? Mi risolleva, mi dà il senso e il valore del percorso della vita che io voglio intraprendere, che voglio continuare. Oppure dall'altra parte, che ho capito questa volta il percorso che devo iniziare in una maniera nuova, che diventa il percorso di che cosa? Diventa il percorso della vita nuova, come la chiama Paolo, la vita nuova di Cristo in me. Allora, queste possono sembrare ovviamente delle belle parole, possono essere delle belle parole, ma poi tutti noi sappiamo benissimo che a volte la nostra storia è fatta di altro che di belle parole, giusto? O la nostra storia è fatta di quelle mani che non hanno la forza, magari ci andiamo a fare una visita, giusto? E poi ci dice, Geremia, c'è il turno al cappale, e quindi non hai più forza perché c'è il turno al cappale, giusto? In fondo che cos'è il turno al cappale? No? È una scusa. È una scusa per non concentrarmi su ciò che non mi sta permettendo di avere la forza nelle mani. Ok? L'immagine che mi veniva proprio all'inizio era di quell'uomo. Ricordate, Gesù era nella sinagoga, c'era un uomo dalla mano inaridita. Ricordate questo brano del Vangelo? No? Gesù che cos'è che fa con quest'uomo? Sappiamo, no? Tante volte i sacerdoti ci hanno dato il significato in fondo spirituale di quella mano inaridita, ma noi questa volta quella mano inaridita la vogliamo leggere come quella mano fiacca, quella mano che in questo momento non ha forza, non c'ha quella forza della fede, non c'ha quella forza della speranza, c'ha semplicemente il vissuto della propria quotidianità. Quando dentro questo vissuto della propria quotidianità in fondo non c'è tutta la mia vita. Se voi ci fate caso, anche se noi ci siamo immerse, giusto? Ma la nostra vita di fatto non è più preziosa del quotidiano che io sto vivendo? O no? Io sono il fallimento che sto vivendo oggi, una cosa oggi mi è andata male, io sono questa cosa, non sono oltre questa cosa, ok? Eppure noi che cos'è che abbiamo fatto di questo piccolo fallimento? Abbiamo fatto il centro della nostra vita. Gesù che cos'è che fa con quest'uomo inaridito, con la mano inaridita? Ricordate, compie un gesto straordinario, che è quello che noi dobbiamo imparare sempre di più a vivere tra di noi. Se lo mette a centro della storia di tutti, non lo mette semplicemente a centro della sua storia, Gesù e quest'uomo, anche se l'Evangelista ce lo presenta come un dialogo proprio personale, come una storia personale, ma Gesù era dentro una sinagoga, quindi c'erano tante altre persone. Lo mette a centro perché? Per dire in fondo a quell'uomo, okay, anche se in questo momento la tua mano, okay, non riesce a stendersi, quindi non riesce ad essere né compassionevole verso gli altri, né tantomeno quella mano che ti può permettere di chiedere aiuto, di chiedere il sostegno. Io tendo la mano perché mi venga ad essere presa, io tendo la mano perché qualcuno ci abbia a mettere qualcosa sopra, no? Che possa aiutarmi nel sostentamento. Io posso tendere pure la mano, è giusto, per dare un'indicazione, per dare una via, per indicare un percorso. Ci sono tanti motivi per cui noi possiamo tendere la mano, ma c'è una storia che è estremamente preziosa. E dire a tutti, a tutte quelle persone, okay, di tendere la mano verso quell'uomo dalla mano inaridita. Siamo noi che dobbiamo imparare a tendere la mano. Non è semplicemente quell'uomo che deve tendere la mano. Ecco perché Gesù lo prese. Gesù per primo ha teso la mano e l'ha messo al centro della propria storia. Allora, perché in questa frase biblica che dopo vivremo con una maniera particolare che ci verrà ad essere consegnata davanti a Gesù e Eucaristia, perché questa frase diventa preziosa? Non perché rimanga un'immagine, perché tutti noi sappiamo, giusto, che appena finirà questo momento di preghiera, appena varcheremo le soglie di quella porta d'ingresso, la nostra quotidianità diventerà nuovamente impellente nella nostra vita, o no? Io domani mi devo alzare alle 5:30, quindi non posso andare a letto tardi. Io ancora devo fare 40 minuti di strada per arrivare a casa. Quindi questa è la mia quotidianità, giusto? Ora, questi pensieri, questa quotidianità, che mi può far ritornare ad avere la mano fiacca, che mi può fare riprendere le mie ginocchia vacillanti, che incisività ha nella mia storia concreta? Allora Gesù questa sera, in quello che abbiamo ascoltato nel brano che ci è stato donato dalla parola dello Spirito Santo, che cos'è che ci dice? In quel brano di che cosa si parla? Di un popolo. Ok? E il popolo è la Chiesa, che diventa il luogo terapeutico, dove io devo lasciarmi accompagnare per essere guarito, dove io devo lasciarmi accompagnare per guarire, dove io devo permettere di dare qualcosa di mio, affinché quelle mani fiacche, quelle ginocchia vacillanti abbiano a riprendere la fortezza della vita, che sarà sempre la sua, quella personale, quella nostra. Gesù in fondo a quest'uomo, vi ricordate poi che cos'è che ha fatto dopo che ha, tra virgolette, guarito la sua mano? Quell'uomo è ritornato nella sua storia, nella sua quotidianità, ma quella quotidianità questa volta era ricca di una mano nuova. Allora, una cosa che diventa sempre importante per la nostra vita, no? Una cosa che diventa importante, che cos'è? Fare sì. E non è semplice, ecco perché l'aiuto reciproco diventa preziosissimo, ma questo è importante anche nella nostra vita di sacerdoti, no? Ecco, sapere che c'è quel confratello con la quale tu puoi donare una parte di te, puoi consegnare una parte di te, perché sai che quella parte viene ad essere custodita, accompagnata, questo diventa importante anche nella nostra storia, no? Perché? Perché quelle ginocchia, quelle mani non sono più sole. Le nostre ginocchia, le nostre mani, inaridite per quanto possano essere, vacillanti per quanto possano essere, non ci appartengono solo a noi. Appartiene all'intera comunità. Siamo noi chiamati ad essere. Allora attenti, io qui ora metto tra virgolette un termine, ok? Ma la ricchezza sarà l'altro, quello che dirò dopo. Noi siamo i responsabili gli uni degli altri, ma voi capite bene che questo termine a volte può essere pesante, giusto? Perché è un termine di responsabilità. Io che cos'è che posso dire? Non me la sento. Mi dispiace Roberto, io non ce la faccio. Mi stai chiedendo questa cortesia, non te la posso fare. Non so se ti è mai capitato qualche volta nella vita, giusto? Il termine invece è un altro, che è estremamente prezioso. Per non rispondere non me la sento. Quindi non è un discorso di responsabilità. Gesù qui ci dà una parola che è estremamente preziosa, che è l'unicità. Tu non devi essere responsabile, tu devi essere unico nella tua vita donata, perché la nostra vita l'uno per l'altro è unica. Come voi potete aiutare, no, le mie mani fiacche in questo momento, le mie ginocchia vacillanti, non le può aiutare nessuno. Nemmeno se io scendo incontro 10.000 persone che mi vogliono bene e che mi vogliono aiutare, non sarà lo stesso di voi in questo momento, perché questa è la storia di Cristo, questa è la storia dell'umanità, no? Tu cosa vuoi? Ricordate Gesù nelle due domande fondamentali, la gente che dice e poi diventa diretta, e tu? Quindi tu mi segui per il sentito dire o mi segui per la tua esperienza? Chi deve rafforzare le mie mani? Coloro che non conoscono e non percorrono con me la quotidianità della vita, o mi debbono rafforzare le mani coloro che invece percorrono con me la vita? Ecco la forza di una comunità, l'autenticità di una comunità, una comunità che diventa terapeutica, una comunità che diventa terapeutica, che non è, capite, qualcosa di estremamente molto più profondo della semplice preghiera di guarigione, che fra poco faremo. Però io non devo relegare alla semplice preghiera il mio stato d'animo, la mia fatica, la mia sofferenza, Ok? Io relego alla forza della fede di tutti l'intensità di quella preghiera, la motivazione per cui stiamo pregando, il cuore dentro la quale io sto mettendo la mia, come la storia di tutti voi, dentro la forza di quella preghiera. Allora qui io capisco che non mi devo più concentrare in questa mano che in questo momento non è così forte per contenere, perché posso prendere la mano della persona che sta a fianco a me e di dirgli: no, mi puoi prendere quel bicchiere cortesemente? Quindi la mia mano, anche se in quel momento sembra di essere debole, ma la mano del fratello sta adempiendo al mio stesso bisogno. Quindi non me ne sto tornando a casa senza niente. Non me ne sto tornando a casa senza niente, ma sto tornando ricco della storia d'amore di ciascuno di voi. Questa è la verità della nostra fede, fratelli carissimi. Non ci sono altre strade percorribili. Sappiate, non ci sono altre strade percorribili. Il macello che sta succedendo nella nostra povera umanità non si risolverà mai con le parole belle dette da qualsiasi posto, da qualsiasi posto, da qualsiasi pulpito, giusto? Non si risolverà mai in questo modo. Il macello si potrà risolvere quando ci decidiamo di andare l'uno verso l'altro. Lì io guarisco. L'altra mattina, entrando in una stanza lì dell'ospedale, c'erano due signore che erano a letto, che diciamo non si potevano muovere, e gli ho detto: come avete fatto colazione? Una signora sorridendo mi ha detto: guarda Giovanni, il latte è lì di fronte, io e della signora, io e la signora non ci possiamo alzare. Io ho guardato, mi sono messo a ridere, ho detto: come potevano fare colazione? Giusto? C'era il latte, c'era la colazione, c'era, le persone c'erano, dovevano consumare. Mancava che cosa? Una mano. Mancava delle ginocchia. Lo strumento della mano e delle ginocchia, che non è a chi ha portato la colazione, gli infermieri della colazione non l'hanno fatto. Ecco, noi avremmo potuto rimandare la responsabilità. È giusto, quindi il problema è sempre dell'altro. No. Il Signore ha voluto che entrassero delle mani e delle ginocchia. Quelle mani e quelle ginocchia dovevano compiere quel servizio. Chiuso, non era ciò che dovevano fare gli altri. Capite? Perché noi poi diciamo: mi dispiace gioia mia, ti aiuto, pregherò per te. Io sono qua e lei è là. Ho detto una bella parola, l'ho sostenuta nella fede, però lei è lì e io sono qua. Siamo noi la storia della fortezza delle mani, siamo noi la storia della fortezza delle ginocchia. Allora lì cambia la vita nostra e lì cambia la vita di una comunità. Quindi proviamo a chiedere questo al Signore, che ci dia la grazia, no, di riprendere nella nostra storia la consapevolezza della forza della reciprocità della fede, affinché questa consapevolezza e questa forza della reciprocità della fede diventi la fortezza delle nostre mani e diventi la fortezza delle nostre ginocchia, per sostenere che cosa? Tutto quello che il buon Dio vorrà. Perché poi il problema non deve essere nostro, deve essere suo. È lui che ci deve mettere a noi nella condizione di poter esprimere, no, l'intensità delle nostre mani e di poter esprimere la fortezza delle nostre ginocchia.